Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
Martedì, martedì 19 gennaio, che giornate, ascoltatori, buongiorno. Sono le 8 e 5 minuti, mi alzo anche un po' la cuffia perché altrimenti non mi sento, ma l'importante non è che io senta me, che voi sentiate me, l'importante è sentire in questo momento il polso del paese. Giornate critiche, giornate di crisi, di code, naturalmente parleremo tra poco, più tardi ancora e ancora più tardi, perché la parlamentarizzazione della crisi prosegue per tutta la giornata. Ma intanto, prima di arrivare a Conti, parliamo per un attimo della Letiziona. Letizia Moratti è pienamente operativa e ieri ha chiesto che i vaccini siano ripartiti in base al PIL, così la sua famiglia sarà vaccinata prima del Molise. Sì, perché se vai a vedere la classifica, i Moratti vengono un sono giusto un attacca sopra il Molise dal punto di vista del PIL. Bene, bene, i vaccini ripartiti in base al PIL credo che sia un'ipotesi che gli abbiano suggerito due ricchi contemporaneamente, quindi si va verso il paper vax, vaccino free e vaccino premium. Insomma, è partita forte la Letiziona, bisognava d'altra parte partire così per non far rimpiangere Gallera, che al massimo si era spinto a ringraziare le cliniche private per aver aperto le loro stanze lussuose ai pazienti ordinari. Un'osservazione, un ringraziamento quello di Gallera, che si è fatto immediatamente progetto nella capacità cantierizzante di Letizia Moratti. Ci torneremo sopra più avanti, magari domani, ma nel frattempo è urge necessariamente tornare su Conte che ieri ha parlato, poi gli hanno risposto, allora lui ha replicato, poi hanno votato, stamattina riparla, poi gli rispondono, poi lui replica un'altra volta e poi votano definitivamente. Intanto stiamo sul ieri in attesa di vedere che cosa sarà dell'oggi, che racconteremo passo dopo passo, momento per momento nella diretta di Popolare Network. Beh, ieri quanto è accaduto alla Camera è sintetizzabile in un appello di Conte nella risposta del centrodestra.
A tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia, chiedo oggi aiutateci.
Aiutateci, ha detto Conte, e dai banchi del centrodestra gli hanno risposto. Mastella, un grande coro, un coro così esaltante che Salvini ha subito indossato la felpa con la scritta Benevento. Che discorso ha fatto Conte? Secondo Concita De Gregori, oggi su Repubblica ha fatto un discorso beige che sta bene su tutto. Marcello Sorgi sulle colonne della Stampa mette l'accento su quel grido di disperazione: aiutateci, figlio di un equilibrio precario. Questo è il titolo dell'editoriale di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, discorso in cui non c'è nessun vincitore, ma tutti sono perdenti, secondo Claudio Tito, che scrive come caporedattore di Repubblica. E allora vediamo Conte che cosa ha detto, le analisi poi le lasciamo a chi è più titolato di me, io sto sulla cronaca. Conte ha iniziato ricordando le basi su cui si è fondato questo governo, cioè Salvini fuori dalle balle. Subito dopo però ha ricordato le enormi difficoltà in cui il governo si è trovato ad operare, ovvero c'era da gestire Renzi in maggioranza, Renzi a cui ha chiuso la porta dicendo che quello che è accaduto è incancellabile. Poi ha guardato avanti Conte, ha detto che oggi abbiamo una società che rischia di uscire malconcia, e il riferimento probabilmente era alla Casaleggio e Associati. Ha elencato quindi tutti i punti che il governo dovrà affrontare nei prossimi mesi, immagino per facilitare il lavoro a Draghi, e poi a un certo punto ha detto: prepariamoci a visitare Procida. Deve essere stato quando ha capito che proprio i voti non ce li aveva. E sì, perché i numeri sono angusti e la strada è strettissima, lo ha detto Zingaretti, a cui hanno affidato evidentemente il ruolo di motivatore. I numeri sono angusti, la strada strettissima, mannaggia come motiva Zingaretti, non motiva veramente nessuno. Ma attenzione, perché non è detta l'ultima parola. Continuerà e continuerà fino all'ultimo respiro la ricerca inesausta dei responsabili. Toglieteci tutto, ma non i responsabili. Ecco, mi viene da dire una cosa, e la cosa è questa: se avessero cercato i positivi con la stessa determinazione con cui stanno cercando i responsabili, saremmo usciti probabilmente dalla pandemia ad aprile. Invece, ahimè, non è andata così. Conte ieri è tornato sul tema e ha lanciato un appello ai volenterosi che hanno a cuore il destino dell'Italia. Da notare il crescendo di parossismo retorico: prima erano responsabili, poi costruttori, ora volenterosi. Tempo due ore saranno gli angeli di Charlie, poi magari i mille come i garibaldini e gli elettori di Italia Viva, e poi a mezzogiorno diventeranno gli apostoli, alle 17 saranno diventati gli Avengers. Però per il momento tutto questo titanico sforzo finora che cosa ha prodotto? Ha prodotto la Polverini. Ieri Conte ha offerto il proporzionale per attirare Forza Italia, ma da Forza Italia è uscita appunto solo la Polverini, che peraltro aveva dato, attenzione, l'ultimo segnale di sé alle regionali del 2010, quando aveva presentato una lista che si chiamava, non ve lo ricordate, si chiamava Con te, pensate il destino, da Conte a Conte, pazzesco quello che succede a volte nella casualità del mondo e della politica, ma rimanendo, come dire, alle aree interessabili, c'è ancora in ballo l'UDC, l'UDC ha detto di non essere in vendita, ma forse solo perché al momento valutano più conveniente essere affittati in leasing, vediamo, perché le prossime ore saranno importanti, intanto i telefoni sono bollenti. Mastella per esempio sta facendo più chiamate negli ultimi giorni. Di Roberto di Telecom Italia ha una bolletta telefonica che vale praticamente il PIL di San Marino e sta chiamando tutti, ma proprio tutti, anzi se non vi ha chiamato sappiate che come me siete degli sfigati, visto che non avete avuto nemmeno la lusinga dell'uomo di Cepaloni. Mastella che ha detto sono il medico che cura la crisi, chiama tutti, un po' seguendo i principi della telemedicina. Per esempio ha chiamato, lo sapete, Calenda, che indignato ha scritto su Twitter: ho ricevuto una telefonata da Mastella che mi ha detto se mi porti i voti del gruppo al Senato il PD poi ti vota a Roma, e Calenda denunciando questa cosa gli ha dato del sensale. Mastella gli ha risposto in TV dandogli del burinotto: Pariolino figlio di papà, si rivedranno in tribunale. Insomma sono incidenti percorso. Tutt'altra classe avevano Razzi e Scilipoti, che attenzione potrebbero tornare alla ribalta fondando un loro partito. Ne ha parlato proprio lui, il senatore Razzi, intervistato l'altro giorno dal Corriere della Sera. Ha raccontato Razzi: mezz'ora fa mi ha chiamato Scilipoti, sì, mi ha detto Antò, perché non lo fondiamo noi il partito dei veri responsabili per l'Italia? Gli ho risposto: caro Mimmo, per fare il formaggio devi quagliare, per fare un partito ci vogliono i soldi e io oggi non arrivo a 2000 euro di pensione. Insomma potrebbe essere fermarsi lì ai quei 2000 euro di pensione che non bastano a fare un partito, l'ipotesi della rinascita del partito dei responsabili l'originale. Ma intanto appunto il campo è occupato da Mastella. La cosa curiosa è che Mastella, che adesso fa il medico della crisi e cuce con abilità sartoriale le trame della responsabilità, tempo fa, nel 2008, invece era esattamente dall'altra parte della barricata, cioè era quello che aveva fatto cadere il governo. E allora curiosamente mi è tornato in mente che all'epoca, in una trasmissione che andava in onda a quest'ora del mattino e che si chiamava La Banda, scrivemmo proprio una parodia di un classico di Faletti come Minchia signor tenente, dedicato proprio a Mastella. La canzone diventava Minchia signor Clemente, veniva attribuito a Prodi e veniva male, come sempre, interpretata dal sottoscritto e da Alessandro Diegoli. Ve ne faccio sentire un pezzo, attenzione, lo dico subito, contiene parolacce. Minchia signor Clemente.
Minchia, signor Clemente, che dal governo te ne vai fuori, che mandi a casa la maggioranza con i tuoi 4 senatori.
Perché ti fermi a questa stazione? Perché mi infliggi questo tormento? Che c'hai un partito in via d'estinzione che rappresenta l'1%.
Ora da Silvio cerchi riparo col buon ufficio dei cardinali. Potevi fare come Cuffaro e ripartire con i cannoli. Fattelo dire, sei un gran fetente.
Menghia, signor Clemente, non mi riprendo da stagliatura, che potevamo arrivare in fondo alla fottuta legislatura. C'erano i conti rimessi a posto, c'erano le tasse da ribassare, c'erano i Dico, la Gentiloni, tutto il programma da attuare.
Rifondazione teneva il passo, sotto controllo pure Veltroni. Forse Tabacci saltava il fosso e mi inculavo Lamberto Dini, eppure a te non ti frega niente. Minchia, signor Clemente, sei proprio schiavo dell'avarizia. Ti avevo fatto guardasigilli al Ministero della Giustizia.
Che non è terra di provolone, ma di giuristi d'alta statura, non di concussi di cempaloni. pronti al mandato di cattura.
Che se mi incazzo chiamo Di Pietro, che ti fa un culo domiciliare, ti mando tutto il CSM, senza l'indulto parentale, ti tolgo i punti della patente. Minchia, signor Clemente.
Ecco, era un ricordo vintage, minchia signor Clemente, quando Mastella non era il re dei responsabili, ma era invece quello che aveva fatto cadere all'epoca il governo Prodi, veramente vintage, c'erano i Dico, la Gentiloni, insomma tutte queste cose qua. Era il 2008, ricordi della banda, che ancora prima che diventasse banda sul tetto. Ma torniamo al discorso di Conte, che ha dedicato ampio spazio alla politica estera e al posizionamento dell'Italia nello scacchiere internazionale. Conte che ha messo al bando i sovranisti, lui che aveva fatto il governo proprio con i sovranisti, e che ha preso una forte e chiara posizione europeista, lui che è espressione di un partito che era fortemente contrario all'Europa, come il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto dopo le polemiche che ci sono stati in seguito ai fatti di Capitol Hill, la timidezza con cui Conte e Di Maio hanno affrontato l'argomento e non hanno denunciato quanto accaduto, Conte ieri ha appunto preso posizione e ha riferito di avere avuto una lunga e cordiale telefonata con Biden. O forse è Mastella che gli si è presentato così: pronto Giuseppe, sono Joe. Comunque appunto un passaggio sorprendente e importante, anche perché forse vale la pena ricordare quanto diceva Conte un po' di tempo fa.
Il mio governo e l'amministrazione Trump sono entrambi governi del cambiamento.
Ecco, il mio governo e l'amministrazione Trump sono entrambi governi del cambiamento. Era l'epoca in cui Conte era il Conte 1 e governava con Salvini, ma non è che si possa gettare la croce addosso, perché poi, come dire, il trasformismo e come dire, la fragile coerenza appartiene un po' a tutti i protagonisti di questa crisi. Per esempio,
vogliamo oggi un meccanismo che dia di nuovo il potere di veto ai piccoli partiti?
Gli italiani avrebbero diritto a non essere bombardati una volta al mese di un nuovo partito che nasce.
E non ci sarà nessun partitino, si chiami Mastella, si chiami Di Liberto, si chiami
Italia Viva,
che provi a intralciare
un insieme di partitini con il diritto di veto e ha impedito al governo Prodi di realizzare il mandato che si era prefisso.
Non c'è più spazio per voi, cari partitini dei veti! Cari persone che vogliono mettere le zeppe! Non ci sarà più spazio per il potere di veto di chi, dopo 12 ore che è alla Camera, fa il gruppo da solo per avere, come tutti, le guarentigie e i privilegi del gruppo da solo. Partitino.
Partitini.
Partitino.
Ecco, partitino, partitini, insomma, non ce n'è uno, che sia Conte, che sia Renzi, che non abbia fatto nel frattempo una torsione da derviscio rotante, meno che mai Salvini, che urlava Forza Vesuvio e poi declamava prima il Sud. L'unica che procede con granitica coerenza è lei, e Giorgia Meloni. Sì, è vero, aveva votato la fiducia al governo Monti, salvo poi, dopo l'esperienza del governo Monti, sparare contro la Fornero, eccetera eccetera, però non si può dire che la Meloni non sia coerente, e ieri ha preso, dopo il discorso di Conte, ha preso la parola con la consueta pacatezza.
Conte, praticamente barba papà.
Andiamo da Meloni.
Prima, prego, mi dica, zitti.
Ecco, poi ha proseguito così come un pezzo dei Napalm Death, tanto che ci si domandava se fosse l'intervento della Meloni oppure fosse un commesso della Camera che stava ascoltando a palla del death metal. No, era l'intervento della Meloni, che ha citato appunto Barba Papà, e poi come Grimilde ha ordinato a un cacciatore di portarle il cuore di Conte. Non mi ricordo chi lo ha detto, ma è proprio così, un intervento quello della Meloni dopo il quale il generale Pappalardo va inquadrato tra i moderati. E poi, sempre dai banchi dell'opposizione, ha parlato l'onorevole Borghi, quello che, qualora tornassero le destre al governo, potrebbe diventare ministro dell'economia. Ecco, ascoltare Borghi è l'antidoto perfetto a qualunque tipo di dubbio legittimo che ti possa venire rispetto a questo governo.
Ma vi state guardando? Ma vi rendete conto di chi siete? Perché io lo so lei quando se ne andrà. Lei se ne andrà quando si sarà reso conto che la montagna di guano che è stata accumulata e che avete messo sotto il tappeto sarà così enorme da non potersi nascondere. E allora ve ne andrete come chi lascia la casa occupata, con tutto distrutto dopo aver rubato tutto e dopo aver defecato
deputato Borghi.
Ma vi rendete conto di chi siete? Perché io lo so lei.
Ecco, dice Borghi, ve ne andrete come chi ha defecato al centro della stanza di una casa occupata. Una delicata metafora e, tra l'altro, come dire, una scelta lessicale adeguata. Ha usato l'espressione defecato, che al resto della pattuglia leghista è suonata quasi come petrarchesca. Questo l'onorevole Borghi, con cui direi di chiudere anche questa carrellata, ampia carrellata, dedicata ad alcuni momenti della giornata di ieri in Parlamento. Spettacolo meraviglioso. Non compete a me ovviamente fare il punto politico, lo sentirete poi più avanti, a partire dalle 9:30, dalle 9:30, subito dopo il GR delle 8:30, quando comincia Prisma, e poi parte la diretta del mattino, che poi avrà anche un'altra porzione dedicata alla crisi parlamentare, quando si arriverà al dunque, insomma, al voto al Senato nel tardo pomeriggio. Invece un punto politico non mio ve lo faccio sentire, ed è un punto politico, come dire, di natura generale, che arriva da una parrocchia di Paola. È il punto politico che, di fronte ai suoi parrocchiani, ha fatto questa domenica durante la messa Don Pietro della parrocchia cosentina di Paola.
Abbiamo bisogno di ritornare all'amore grande delle parole. Faccio un esempio. Di Maio, sapete che è il ministro degli esteri del governo italiano. Di Maio ha incontrato un giorno Mario Draghi. Quando Di Maio incontra Draghi, Di Maio c'ha un diploma di scuola media superiore. Di Maio ha un diploma di scuola media superiore. Ha un curriculum vitae nobile, ma popolano, nobile. Ha portato i birra allo campo sportivo. Il curriculum è nobile, però, voglio dire, è popolano. Di Maio incontra Draghi. Draghi tenne a capo come un mio insutomme, no? So, voglio dire, no? Dice Di Maio, ho incontrato Draghi e mi ha fatto una buona impressione. Cioè, il Papa mi chiama a Roma, io incontro Papa Francesco, poi torno qua, dice Don Pietro, com'è andato? Ah, mi ha fatto una bella impressione. Voi mi guardate e mi dite, Don Pietro, t'ha menato lo scaffo Papa, no, allora ti vengo io.
Nobile ma popolano, ha portato la birra allo campo sportivo. Perdonatemi l'accento cosentino che non mi appartiene. A un certo punto Don Pietro dice anche cose meravigliose dal punto di vista sonoro, ma totalmente intraducibili per quanto mi riguarda, a proposito di come tiene la capa Draghi. Comunque, questo era il suo punto politico rispetto allo stato della classe dirigente. Intanto good morning ascoltatori, sono le 8:26 minuti di già, e finisce che non leggerò niente in questa puntata, e mannaggia. Oh, ne approfitto però, visto che domani è il giorno dell'insediamento di Biden e che Conte, come dire, si è schierato apertamente ieri con il nuovo presidente americano, per segnalarvi la notizia, la denuncia pazzesca che questa mattina Libero ha in prima pagina. Attenzione, scrive Libero, a firma del suo direttore Pietro Senaldi: Biden si è rubato le fiale degli italiani con l'aiuto della Germania. Proprio così, se le sono rubate Biden e la Germania, le hanno rubate a noi italiani. E adesso voglio vedere se Conte continuerà a schierarsi con lui oppure no. A proposito di Biden, segnalo che domani seguiremo in diretta anche l'insediamento del nuovo presidente americano, che potrebbe essere sì rituale oppure, speriamo di no, potrebbe essere un delirio, stante la tensione e i rischi che sono stati paventati. Ricorderete tutti quanti, avete tutti perfettamente in mente le immagini dei soldati della Guardia Nazionale che bivaccano da giorni e dormono a Capitol Hill. Speriamo che sia solamente, come dire, un campeggio non necessario, ma questo lo scopriremo domani, e domani mattina sapremo anche come è andata a finire la conta, come è finita la caccia ai responsabili. Ma se siete cultori della materia, tra poco, subito dopo il GR, arriva Prisma, arriva la diretta e ne saprete di tutto e di più. Io nel frattempo mi congedo da voi, domani leggo tante cose, visto che oggi non ho letto niente, ma vabbè, è andata così. Buongiorno, good morning ascoltatori, ci sentiamo domani mattina sempre qui al Demone del Tardi, ciao.
Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeam will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you, good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning.